sbagliando su di te. Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole
buonasera, buonasera, sono le 19:31 per l'esattezza e intanto saluto immediatamente Guido Iandelli che questa sera mi assiste alla console qui di Radio Sonar per dare voce e non solo, quindi con tutta la sua opera tecnica a Quarta Parete, il Teatro Radio, ottava puntata, una nuova puntata ovviamente sempre densa di ospiti e di tanta buona musica. Insomma, siamo ormai entrati nel mese di dicembre e quindi insomma ci approssimiamo così alle festività natalizie, che sarà quindi un mese ricco di proposte, di idee, di spettacoli estremamente interessanti. E come nostro costume, naturalmente, questa prima parte della trasmissione è dedicata così ai famosi consigli per gli acquisti e quindi cerco di così darvi delle piccole chicche nel caso appunto decidesse di scegliere il teatro per passare una bella serata. E allora dal 9 all'11 dicembre, quindi da venerdì a domenica, al Teatro Sofia in via della Vetrina 7 andrà in scena Battista Sforza, la signora che sapeva governare l'ignoto, di e con Isabel Russinova e con Zoe Tavarelli. La regia è Rodolfo Martinelli Cararesi, dedicato a una delle donne più importanti del Rinascimento, moglie di Federico di Montefeltro, uno dei più grandi condottieri di quel tempo. Amica e mecenate dei più grandi artisti del tempo, uno su tutti, Piero della Francesca. E poi al Teatro Belli è addirittura di arrivo la 21esima edizione di Trend, la rassegna dedicata alla nuova drammaturgia britannica diretta da Rodolfo Di Gianmarco, che chiuderà chiaramente il giorno 18, mentre da martedì 6, quindi da domani a mercoledì 7, va in scena Angel O'Cobain di Harry Naylor con Anna Della Rosa e la regia di Simone Toni, la storia appunto ambientata in Siria appunto nel famoso conflitto con l'ISIS e parla di una giovane contadina curdo-siriana chiamata Reana appunto durante l'assedio di ISIS a Kobane, ragazza che avrebbe voluto studiare, diventare avvocato e invece ha abbracciato il Kalashnikov. E ultimo consiglio appunto di questo trittico è a Teatro Città in scena Angeli Ribelli con 2B per l'esattezza di e con Massimo Verdastro, dai sonetti biblici di Giuseppe Gioacchino Belli alla poesia del Trilussa. E con questo chiudiamo questo spazio e ci proiettiamo subito nella musica. E che musica! E già insomma ho avuto il plauso dell'ottimo Guido, la console. Partiamo con un gruppo britannico, loro sono i Placebo e il pezzo si chiama Happy Birthday in the Sky. I Placebo con Happy Birthday in the Sky. Ecco, dissertavo con l'ottimo Guido su questo brano, ma anche sul gruppo, un gruppo del 94 addirittura, che ha già venduto 13 milioni di dischi, che insomma non è proprio robetta, come si suol dire. E allora, non è robetta neanche, tra l'altro, l'ospite che sto per introdurre. Insomma, è un'amica, una bravissima attrice, simpaticissima, una donna con una marcia in più, perché parliamo di uno spettacolo che sarà in scena sabato 10 di dicembre, ore 21, al Nuovo Teatro di Villa Lazzaroni, questo splendido spazio aperto recentemente, appunto all'inizio dell'autunno, dove già, e quindi ha già insomma proposto una serie di spettacoli, e ci sarà appunto questa pièce molto interessante dal titolo I Mohamed, scritto e diretto da Yasser Mohamed, che vedrà interpreti Alessandro Marberti, Alessandro Cremona, e poi c'è lei, Patrizia Casagrande. Buonasera Patrizia.
Buonasera Andrea, che piacere sentirti.
Ecco, ti sei beccata anche la tua razione di applausi, dai.
Che meraviglia, che meraviglia, già in anticipo sulla fiducia.
No, certo, poi siamo a teatro, scusa, gli applausi sono di rigore,
Giusto, giusto, grazie.
Allora, questa splendida iniziativa appunto di questo spettacolo, peccato farete una sola serata, mi pare di aver capito, cara Patrizia, ma insomma, tanto per cominciare, no?
Infatti, speriamo che sia solo l'inizio e che sia un meraviglioso.
Una lunga
inizio,
cavalcata, dove... come si suol dire.
Assolutamente, la famiglia Mohamed la devono conoscere tutti, la dovranno conoscere tutti.
Ecco, mi sembra di capire che comunque ci sia una venatura autobiografica, no? In qualche modo, Patrizia, in questo testo.
Allora, è un testo, passami il termine, assurdo, sì. E lo è sia per lo stile proprio teatrale e la messa in scena, ma veramente anche per tutto l'evolversi della storia. È un testo meraviglioso, tra l'altro, se posso permettermi, certo, è l'opera prima di Yasser Mohamed, che tutti conosceranno come bravissimo attore, ma che sì, si cimenta per la prima volta con la scrittura e con la regia, regalandoci un testo, secondo me, che
e quindi mi pare anche dal tuo tono, mi sembra che il primo tentativo, insomma, buona la prima.
Assolutamente sì, tra l'altro ti dirò che siamo già stati finalisti al PIMOF di Milano proprio per la bellezza del testo, quindi direi che i presupposti ci sono tutti per una lunga carriera.
Allora, il tema centrale di questo testo è questa incomunicabilità, che in realtà poi è un po' il male che ci attanaglia ormai da un po' di tempo, no? Insomma, poi naturalmente tutta la pandemia che ci siamo sciroppati ha acuito questo problema. Patrizia?
Assolutamente. Assolutamente, infatti i Mohamed sono una famiglia, quindi un padre, Alessandro Cremona, veramente attore in stato di grazia, una madre, la sottoscritta, e un figlio meraviglioso, Alessandro Marberti, intrappolati in queste dinamiche di incomunicabilità familiare, che poi sono le dinamiche, ahimè, che conosciamo tutti.
Esatto, quindi questo ci fa anche dire che non esiste la famiglia perfetta, cara Patrizia.
Non esiste la famiglia perfetta.
E quella del mulino bianco, per intenderci.
No, la vorremmo, ma non esiste. E i Mohamed ne sono la prova.
La prova vivente, e quindi posso immaginare tutta una serie di situazioni divertenti, paradossali, appunto
tutto,
surreali anche, no?
Surreali, divertenti, paradossali, ma anche disturbanti, provocatori e in alcuni tratti commoventi, drammatiche.
Quindi c'è tutta la gamma degli stati d'animo, no? Voglio dire.
Come in tutte le famiglie che si rispettino, come in tutti i rapporti umani che si rispettino. E tra l'altro gran parte di questa incomunicabilità, di effetti assurdi e paradossali, non solo è insita nelle dinamiche familiari, ma tra l'altro è proprio nella costruzione dello spettacolo, che sarà tutto basato su un gramlò assurdo parlato dal padre, su una logorrea tremenda del figlio.
ritmi vertiginosi nella recitazione, quindi pubblico coinvolto ai massimi livelli.
Ai massimi livelli, sì.
Ecco. Quindi non ci sarà sicuramente da appisolarsi.
No, questo ve lo garantisco, ecco, ve lo garantisco. Esatto. È uno di quegli spettacoli, semmai, che vi verrà voglia, dove al pubblico verrà voglia forse di menarci quando usciamo.
Però,
ma non certo
Patrizia,
di
diciamo, buttandolo un po' così come si dice a Roma in caciara, credo che sia anche un po' uno specchio, no, questo spettacolo per tante famiglie, no, in cui magari ci si può appunto specchiare.
Assolutamente, e anche trovare, secondo me, al di là della drammaticità e dell'assurdità di alcuni momenti, la chiave proprio per capire che in questo male comune ci siamo tutti, e soprattutto molto spesso è proprio una questione di punti di vista. Se riuscissimo a far incontrare queste modalità diverse, questi punti di vista, scopriremmo che c'è sempre solo un grande amore, che è tra l'altro il messaggio che Yasir Mohammed vuole lanciare alla sua famiglia con questo scritto incredibile. E tra l'altro non solo non ci si annoia, ma in quella che sembra essere una storia semplicemente di incomunicabilità familiare, si inserisce anche un altro livello, che è una sorta di thriller psicologico, perché c'è questo segreto tremendo di cui il figlio è venuto a conoscenza,
e che non spoileriamo ovviamente,
ma che farà da filo conduttore per
quindi
per
gli
tutto
elementi
lo
veramente sono diversi, e insomma c'è per tutti, diciamo, ce n'è per tutto, insomma, per tutta questa gamma di emozioni che si susseguono una dietro l'altra, questo spettacolo che, insomma, mi toccherà venire a vedere, insomma, perché so che poi
sì, Andrea, senza di te non andiamo in scena.
Siamo già a questo, benissimo. Però io citerei, se tu sei d'accordo, anche il dietro le quinte, perché tu hai citato giustamente Alessandro Cremone, Alessandro Marberti, e giustamente tu, ma c'è tutto un lavoro di squadra che va chiaramente poi portato in evidenza.
Assolutamente,
no?
Ed è una squadra davvero con cui lavorare è una meraviglia, perché sono persone straordinarie.
Al di là della bravura, naturalmente.
Sì, che la bravura è
indiscussa. Citiamoli.
Allora, in primis ovviamente l'abbiamo già citato, ma lo ricitiamo perché se lo merita, Yasir Mohammed, che è sia l'autore che il regista.
Quindi questa è la corretta, perdonami, l'accento è Mohammed, giusto?
Sì, Yasir Mohammed.
Sì. Perfetto, perché...
Assolutamente.
Okay. Poi procediamo.
In questo lavoro è stato coadiuvato egregiamente da Sabrina Biagioli.
Bene, che salutiamo. Che salutiamo, cara Sabrina. Perfetto.
Un'altra amica comune, attrice straordinaria. Certo. Che in questo caso invece ci ha aiutato nell'adattamento scenico e nella regia.
Sì.
Paolo Carbone, che ha costruito nel vero senso della parola le scene, che anche in questo caso
come
sono
saranno più o meno queste scene? Più o meno.
Come
saranno queste scene?
Assurde e meravigliose. Come
assurde
tutto lo
e meravigliose. Vero. Dispiegamento di aggettivi, benissimo. Quindi gli elementi di curiosità stanno aumentando, tra l'altro, Patrizia.
Assolutamente, abbiamo deciso proprio anche di creare una scena. E poi per il momento basta. Perché è stato un lavoro proprio corale, di squadra, dove tutti noi abbiamo abbracciato questo progetto e ci siamo entrati con tutte le scarpe, anche proprio con la tenerezza e con il rispetto nel sapere che prendeva spunto dalla famiglia vera di Yasir, anche se poi ovviamente in fase di scrittura è diventato uno spettacolo a sé stante, però è stato un viaggio molto emozionante, anche attraverso proprio i sentimenti e la storia familiare di Yasir. Quindi
bene.
Sì, è stato molto molto bello.
Patrizia, io ti sono grato per aver accettato il mio invito, e naturalmente in bocca al lupo a tutta la compagnia.
Grazie, viva il lupo.
Ribadisco l'appuntamento sabato 10 dicembre ore 21, Teatro Villa Lazzaroni, via Pianova 524 esattamente, e proprio all'interno della villa comunale, insomma.
Della villa comunale,
esattamente, splendido teatro, consiglio, andate a vedere vedere il teatro, ma soprattutto andate a vedere i Mohamed. Ok?
Grazie Andrea.
Ti abbraccio. Grazie, forte, abbraccio, un abbraccio a tutti, in bocca al lupo e naturalmente buon teatro, Patrizia.
Grazie, ti aspettiamo sabato allora.
Grazie.
Un saluto a tutti, grazie.
Ciao,
mille.
Buona serata. Venite. Ciao, ciao.
Ciao Andrea, grazie. Ciao.
E allora grazie a Patrizia Casagrande che ci ha parlato dei Mohamed in scena appunto al Teatro Villa Lazzaroni e adesso torniamo alla bella musica e questa volta parliamo di Liam Gallagher con Everything Electric dall'ultimo album solista di Liam Gallagher. E allora questo che abbiamo ascoltato era Liam Gallagher, Everything Electric, dall'ultimo album Come On, You Know. Questo brano fa molto Oasis comunque, ne parlavo anche con l'ottimo Guido. E adesso andiamo a tornare a parlare di teatro con un altro ospite che mi fa molto piacere ospitare a Quarta Parete il Teatro in Radio. Parliamo di uno spettacolo che sarà, ha debuttato la settimana scorsa, esattamente il 1 dicembre, e sarà in scena fino all'11 dicembre. Lo spettacolo si intitola Central Park West e lui è Antonello Vallone. Buonasera Antonello. Carnello.
Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera.
Ecco, anche per te la doppia dose di applausi, Antonello.
Ma che bello.
Io dico sempre, siamo a teatro ed è normale applaudire.
È giusto, grazie.
Allora, Central Park West, ovviamente non si può non pensare a Woody Allen, no, Antonello? Insomma, che tra l'altro nei giorni scorsi è stato anche il suo compleanno.
Il primo dicembre.
Il primo dicembre, quindi quale miglior modo per festeggiarlo? E, ecco, devo dire che parlare di Woody Allen è affascinante. Beh, potremmo naturalmente impegnare ore e ore, no, sulla sua comicità, sui suoi continui riferimenti alla musica, alla psicanalisi, quindi che non mancano mai, no, i riferimenti appunto nei suoi film. E anche soprattutto sulle riflessioni esistenziali, no?
Però, sui rapporti di coppia.
Sui rapporti di coppia, perché, esatto.
Sì, perché in questo Central Park West noi possiamo ritrovare alcuni schemi di mariti e mogli,
certo,
di Allen o Harry a pezzi.
Esatto.
E ci sono delle situazioni qui e là molto simili in genere che succede nella coppia cinquantenne. Cioè il marito a un certo punto impazzisce, ha paura di diventare vecchio e si mette con una giovane.
Ecco.
Scappa di casa, lascia la moglie, va a vivere con questa giovanetta. Dopo un po' le cose non funzionano, perché purtroppo che succede? Che l'uomo vuole scappare dalla moglie, sapete come si dice, no? Dunque l'uomo si trova l'amante per non lasciare la moglie,
sì,
mentre la moglie si trova l'amante per lasciare il marito.
Molto carina.
Sì, è così, ormai... perché poi dopo, una volta che inizia il nuovo rapporto, l'uomo cinquantenne o su di lì,
sì,
non ritrova, finita l'euforia dei primi tempi, no?
Certo.
Non si ritrova più quella,
con la giovinetta,
quel modo di gestire la casa anche,
sì,
no?
Sì, sì.
Di mangiare in un modo, di trovare le camicie in una certa maniera,
vero.
Insomma l'andamento consueto della famiglia, e quindi lui torna indietro. Torna indietro, la moglie non vuole più.
Cioè, no, pensando di tornare sull'usato sicuro, perdonami la battuta, no? Insomma,
è cattivo nei confronti delle
donne.
Perché anche l'uomo è molto usato, diciamo.
Certo.
Ecco, e questo tema lui lo affronta molto spesso. Qua è affrontato non esattamente così, ma in modo esilarante, come permettono i dialoghi, la penna di Woody Allen, perché è sempre sorprendente.
Ecco, d'accordo che, insomma, poi comunque possiamo anche, più che essere d'accordo, lo possiamo constatare che è diventato un modello, un vero e proprio modello di riferimento, non solo per il grande schermo, Woody Allen.
Ma sai, noi osservavamo questi giorni, Allen o si ama o si odia.
È vero, è vero.
C'è niente da fare.
Certo.
Io però ho avuto la soddisfazione questi giorni che sta andando veramente molto bene al Teatro Nino Manfredi di Ostia. Io non mi aspettavo questo risultato, vi dico la verità.
E quindi ringraziamo Felice Della Corte, il direttore.
Tutti, noi gli amici li abbiamo finiti. Quindi non stanno venendo amici nostri, perché io vedo tanta gente che fa i sold out, sì, d'accordo, li chiamano sold out, per me si chiamano tutto esaurito.
Tutto esaurito, bravo, finalmente
tanti amici.
Finiamola con questi anglicismi,
ecco,
no?
Tutti amici, cioè noi amici abbiamo finiti, eppure
certo,
sabato e domenica io non dico che era tutto esaurito, ma quasi. C'erano tutte e due le sere molto più di 200 persone, perché il teatro ne contiene pare 80, non mi ricordo quanto sono esattamente.
È una bella soddisfazione,
per
Antonio,
cui a me non
no?
mi piace raccontare sta storia degli esauriti, non è vero,
è vero.
Almeno a me non mi succede.
Ce la cantiamo e ce la suoniamo, dai.
A me non succede, ma sono contento così, perché molta gente è stata trasportata a vedere Allen, e invece durante lo spettacolo ha cambiato posizione.
Ecco.
Nel senso, non che si è spostato dalla poltrona, ha cambiato posizione nei confronti di Ale, perché veramente è sorprendente questo spettacolo, è pieno di colpi di scena, ha dei dialoghi brillantissimi.
Quindi si può dire un caleidoscopio quasi crescente di frecciate alla Woody, no? Taglienti un po'.
Sì, taglienti molto, molto acute, imprevedibili, perché la sua particolarità è che riesce a vedere il mondo che noi vediamo in un modo da un'altra angolazione, e quindi ci spiazza.
Certo.
Dici, oddio, non ci ho mai pensato. a questa battuta, a questa posizione, perché le battute non sono mai così tanto per essere.
È un genio, capito? Assoluto, credo,
è Allen, dai. Sì, poi sì. È fatto pure.
Senti, ma nel
di
tuo
Roma.
Diciamo nel tuo ideale palmarès di film di Allen, quale metteresti tra i primi tre secondo te?
Beh, io quasi il primo per me è Manhattan.
È Manhattan, ok.
Sì. Per una somma di motivi, per la storia,
certo.
E anche lì c'è una storia di un 42enne che sta con una minorenne di 17 anni più matura di lui. E poi c'è il Bianco e Nero di New York, c'è, che devo fare, Manhattan lo adoro, non so se è il primo in assoluto, perché mi piacciono molti film di Woody Allen. Sì. Non mi citare A Roma con Amore,
no,
perché
no.
L'ho rivisto l'altra notte
e
è proprio brutto, ma ho notato un'altra cosa di bruttezza, che non si può, in molti casi non si può mischiare la voce dei doppi, perché ci sono attori americani e attori italiani.
Certo.
Beh, non si può mischiare il doppiatore con l'attuale attore italiano.
Sì.
Non in tutti i casi.
Non in tutti i casi.
Non in tutti i casi.
Non ha la stessa efficacia, certamente.
No, tu c'è uno scompenso totale.
Sì.
Capito? Perché il doppiatore è in un modo, e l'attore italiano purtroppo oggi è in un altro, mastica le parole. Si capisce niente?
Questo
e tu c'è il doppiatore,
bisogna chiedere poi alla produzione perché mai, no, di certe scelte, quindi.
Beh, perché lui, facendolo a Roma, si dà un sacco di attori italiani, ovviamente, no, per vendere meglio il film. Al di là della, che poi il film è brutto,
sì.
Scusate, anche perché la Roma che ha voluto rappresentare è brutta.
Niente, non ti
quella
piace,
che è quella del turista.
È quella del turista, è vero.
È quella del turista è fatta semplicemente da monumenti,
sì.
Pizza e mandolino è più Napoli, ma insomma amatriciana, certo, quello certo. Che ti pare, insomma, è molto povera. Cioè, sembrava un povero dei disgraziati che sta in mezzo.
Sicuramente non è stata una delle sue riuscite migliori, possiamo dirlo.
No, è peggiore.
Ma ci può stare, voglio dire, ha fatto tanti capolavori.
Tu vai a Parigi e guarda i film su Parigi che fa, sono una meraviglia. Perché Parigi è una meraviglia, perché è tenuta in un modo, e qua invece mangiamo la pizza sotto al Colosseo.
Sì.
Con la pizza in mano, o
siamo
con
un po' più dozzinali,
falsi.
Va bene.
Senti, sì,
io citerei,
sì, scusate.
Citerei con grande piacere anche i tuoi compagni di avventura o di palcoscenico.
Ma come no, perché sono
bravissimi.
Sono bravissimi, sono molto contento.
E quindi Elettra Zeppi.
Elettra Zeppi, Flaminia Fegarotti, che spesso lavora con me, Claudio Morici. E Maria Angelica Duccilli,
figlia d'arte,
figlia d'arte. Giusta lì perché fa parte della storia, è giusto con quel visetto e con quelle sembianze, insomma,
ecco.
Tutto qua. Beh, lo spettacolo è grande successo, noi adesso siamo fino, come dicevi tu, al martedì, fino all'11 fino dicembre,
esatto.
Poi siamo a Legnano il 16 di dicembre, il 17 e il 18 siamo al Teatro Villoresi di Monza.
Splendido.
E poi riprendiamo a gennaio perché torniamo
al Marconi.
Teatro Marconi per due settimane.
Al Marconi, quindi, benissimo.
E poi lo spettacolo starà in tournée tutto l'anno prossimo, perché
bene.
Io con grande sorpresa mi sono trovato direttori di teatro di Torino, di Milano, che mi dicono Staltrano viene da me.
Io
ci vado.
Antonello, che fai? Bene, allora andate tutti al Nino Manfredi di Ossia.
Tutti no, perché non c'entra.
Vabbè, un po' per volta, dai, fate i turni.
Per scherzare, no?
Certo. Andate a vedere un irresistibile Antonello Avallone in Central Park West, questo splendido testo di Woody Allen con quattro bravissimi attori, Elettra Zeppi, Flaminia Fegarotti, Claudio Morici e Maria Angelica Duccilli. Caro Antonello, io ti sono grato per aver accettato il mio invito.
No, grazie a voi.
È un grande piacere,
e
speriamo
piacere.
Quando torni a Roma vengo a vedere, perché io, insomma,
va bene,
un grande abbraccio,
grazie.
Buon lavoro e buon teatro soprattutto.
Grazie, saluti a tutti.
Ciao, buona serata. Ciao. E allora, grazie ad Antonello Avallone per Central Park West. E adesso suoniamo U2 con Love is Bigger Than Anything in Its Way.
You don't care. about what other people think anymore. It's about kind of what you feel about yourself and what you kind of want to bring to the world.
E l'abbiamo sfumata fino in fondo, questo amore è più grande di qualsiasi altra cosa. Love is bigger than anything in its way, dall'album Song or Experience degli U2. E adesso torniamo al teatro con Quarta Parete, il Teatro Radio, qui su Radio Sonar, sempre con Guido Iandelli alla parte tecnica, per parlare di uno spettacolo che sarà una serata unica, e quindi domani sera alle ore 20:30 al Teatro Marconi, uno spettacolo che va in scena a cura di Metis Teatro, Riccardo III non sa da fare, oscene della vita di Meyer Cold, un testo del drammaturgo rumeno Matei Viesnic, e ne parliamo con Alessia Oteri. Buonasera Alessia.
Buonasera, buonasera.
Adesso
Andrea.
Mi beccherò buonasera, una serie di rimbrotti grazie. Per le pronunce, giusto Alessia?
Sì, vabbè. Ma guarda, anch'io in realtà ci ho messo un po'.
Lo so, non è proprio,
bene,
non è proprio, non ho dimestichezza, quindi no, ti chiedo venia.
Ma insomma, così, comunque sì, allora, la pronuncia esatta del regista è Matej Wisniewski.
Anche
io dico sempre Wisniewski perché
vabbè, sì, è un problema di accenti.
Esatto, però Wisniewski perché lui è rumeno, in realtà naturalizzato. Francese, e quindi insomma così. E quindi sì, come dicevi, saremo in scena il 7 e alle 20:30 con questa serata unica.
Patrocinata dall'ambasciata rumena, tra l'altro.
Patrocinata dall'ambasciata, sì, e anche dall'Accademia di Romania, quindi abbiamo il patrocinio.
E ci sarà anche l'ambasciatore, posso immaginare.
Ci sarà, sì, l'ambasciatore che in realtà è una donna, quindi ci sarà l'ambasciatrice che è già venuta una volta a trovarsi nel ottobre. Noi abbiamo fatto un altro spettacolo.
Sì, me lo ricordo, Esatto.
E ci sarà anche, insomma, notizia quasi ufficiale, il ministro della cultura rumena.
Quindi,
ci sarà
una bella rappresentanza della Romania, insomma, no? È arrivato l'ambasciatore una volta, si cantava quando eravamo bambini, insomma. Allora,
esatto.
Intanto precisiamo una cosa che, soprattutto a beneficio di chi ci ascolta, nel titolo appunto si fa riferimento Scene della vita di Meyerhold, e spero che la pronuncia sia corretta, perché Vsevolod Meyerhold è stato un attore e regista russo tra i più importanti del Novecento, dico bene?
Ha
lavorato pure con Stanislavski,
Esatto, beh, lui sì, è stato un allievo di Stanislavski,
dal quale poi si è discostato,
e
ha aperto un suo teatro, insomma.
Esatto, si è aperto un suo teatro, un suo studio, insomma, poi diciamo così è noto soprattutto per la biomeccanica, insomma, perché era il teorico, diciamo così, di questo sistema.
Però è stato uno poverino che è stato vittima delle purghe staliniane.
Lui è stato vittima delle purghe stariniane, purtroppo sì.
Accusato di spionaggio, è stato condannato a morte, insomma, una brutta fine per un uomo di grande cultura, tra l'altro, perché poi alla fine gli uomini di cultura erano quelli più invisi al potere, non lo sai, Alessia, da questo punto?
Assolutamente sì, assolutamente sì, quindi lui è stato, insomma, anche come altri che hanno condiviso appunto in realtà il medesimo tragico destino, però è stato processato, e in realtà poi gli hanno anche, come spesso appunto accadeva, estorto delle confessioni. Lui ha firmato delle cose assolutamente, insomma, c'è un libro molto bello, introvabile, che io quando abbiamo affrontato questo testo mi sono andata a cercare. Sì, è un libro molto bello che si chiama L'ultimo atto. Questo lo dico perché, cioè, io ce l'ho in PDF perché me lo trovò un allievo in una biblioteca, si chiama L'ultimo atto, e sono a cura di Fausto Marcovati, che insomma, è uno studioso molto importante, e ci sono proprio le lettere, insomma, e anche le carte del processo. È un libro significativo, quindi per
è una bella testimonianza di quello che ha vissuto quest'uomo, insomma, questo grande artista. Che poi portò in scena anche testi importanti, no? Gogol, Chekhov, tra l'altro, no? Majakovskij.
Lui, se non sbaglio, l'ultimo suo spettacolo è stato 33 svenimenti, se non sbaglio, che era ripreso appunto da Chekhov proprio. E poi ha fatto l'Amleto, insomma, ha portato in scena diverse opere importanti, ed è considerato uno dei padri fondatori della regia teatrale, quindi una delle personalità più significative proprio di questo primo trentennio del secolo, insomma, che come sappiamo è stato un trentennio fondamentale.
Che era un po', diciamo, dal punto di vista della, diciamo, anche dello studio della recitazione, era un po' distante da Stanislavski, no?
Allora, aveva un approccio diverso. Lui si discosta a un certo punto perché appunto non ne condivideva in qualche modo più
la filosofia,
i principi. È andato in un'altra direzione, che era una direzione, insomma, corporea comunque. Ha fatto uno studio comunque differente, a cui poi in realtà approderà anche Stanislavski, approderà anche lui le azioni fisiche, però insomma, Meyerhold dice una cosa anche molto bella sul suo maestro. Cioè dice, io potrei anche discostarmi, sono anche discostato per sempre, però
adesso la parafraso perché non mi ricordo le parole precise, sì, però dice: se io dovessi anche non avere più nulla, insomma, io avrò sempre una valigia dentro la quale avrò gli strumenti che mi ha dato Stanislavski. Quindi in realtà
bel riconoscimento, mi pare,
bellissimo,
insomma.
Riconoscimento, no, sì, no, certo, sì, certo, assolutamente sì. Quindi si sono comunque, è vero che si sono allontanati, però non si sono mai allontanati umanamente e neanche come stima, diciamo, reciproca, insomma. Quindi queste del Novecento sono tutte delle figure meravigliose proprio. Sì, sì, sono questo, una più bella dell'altra.
E quindi questo testo, in realtà questo spettacolo, parla di quest'ultima notte di questo drammaturgo, no?
Sì, sì, esatto. Esatto.
Raccontaci tu, Alessia.
Allora, dunque, Wisniewski ha sempre una scrittura assolutamente surreale, così. Quindi lui, come dire, porta in scena questa ultima notte immaginando che vengano a trovarlo tra i vari incubi, sogni, eccetera, non solo gli accusatori, diciamo così, sì, ma poi a un certo punto viene a trovarla la madre, il padre. È trattato in realtà, cioè Wisniewski ha questa grande capacità in realtà poi di farsi riflettere, tanto ci si commuove anche, insomma, perché il finale è struggente, però tutto lo spettacolo ha una chiave onirica grottesca, a tratti anche comica, e questo paradossalmente restituisce, insomma, come dire, alla storia restituisce una profondità notevole. È un grandissimo autore Wisniewski, grandissimo. Io l'ho portato in scena già, credo che questo sia il decimo testo che porto in scena. Quindi, insomma, noi
sei particolarmente legato a quest'autore,
sì,
insomma.
Sì, sì,
ma anche
sì,
perché
sì,
poi è un testo che tratta di temi importanti, no? Cioè la censura, il lavaggio del cervello, la manipolazione dell'informazione, no? Tutte cose che a sentirle anche oggi, sinceramente, non ci allontaniamo molto, no, Alessia?
Come dire, un riverbero nel quotidiano sicuramente si può cogliere. Però tutte queste tematiche sono appunto trattate, perché ci sono,
certo,
e però sono trattate in una forma, insomma, che è di Wisniewski, che è quasi difficile raccontare la scrittura di questo autore, perché è veramente un autore particolare. E insomma, quindi venite, perché
bene,
lo spettacolo è bello.
Noi insomma non possiamo altro che suggerire e invitare tutti a venire al Teatro Marconi domani sera. 7 dicembre, mercoledì 7
esatto,
dicembre,
sì,
al Teatro Marconi, quindi Viale Marconi, insomma, quindi partendo, diciamo, da Porta Portese e alla fine, e invece partendo dall'Eure e all'inizio di Viale Marconi, giusto?
Esatto. Poi è comodo, c'è il parcheggio.
Sì, c'è il parcheggio interno, c'è anche il bar.
Il teatro meraviglioso.
Teatro meraviglioso, perfetto. E sì, quindi andate a vedere, a cura del Metis Teatro, Riccardo III non sa da fare, o scene della vita di Meyerhold, del drammaturgo romeno Matej Wisniewski. Ho detto bene?
Perfetto, benissimo.
Ce l'ho fatta,
Andrea, benissimo.
Applauso,
benissimo.
Applauso per me, aspetta,
benissimo.
Ecco, applauso per me.
Vabbè. Benissimo.
Alessia, io ti ringrazio di cuore del tuo invito, della tua partecipazione. Naturalmente,
Andrea, grazie a te.
Un piacere sempre, e naturalmente in bocca al lupo e sempre buon teatro. Ah no, direi una cosa, perdonami, ma dobbiamo citare tutti gli attori, mannaggia, vedi?
No, vabbè, sono
una marea.
Non ti preoccupare.
No, non vorrei fare torto a nessuno, Alessia.
No, assolutamente, ma figurati, insomma.
Vabbè,
poi
Alessia Uteri per tutti.
Va bene.
Un abbraccio carissimo e buon teatro.
Grazie Andrea.
Ciao,
grazie,
a presto. Ciao, ciao, ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao.
Grazie a Alessia Uteri. E adesso andiamo a sentirci, parliamo di menti semplici, caro Guido, ovvero i Simple Minds, She's a River. Soothing you. E allora abbiamo ascoltato Simple Minds, She's a River del 1995 dall'album Good News from the Next World. Torniamo a parlare di teatro a Quarta Parete del Teatro in Radio, qui su Radio Sonar, con una nuova ospite che torna in scena al Teatro Quirino da domani 6 dicembre fino a domenica 11 con un grande successo della passata stagione. Parliamo di uno dei capolavori del teatro di Molière, ovvero Il malato immaginario, interpretato dal bravissimo Emilio Solfrizzi, e lei è Antonella Piccolo. Buonasera Antonella.
Buonasera, buonasera.
Accolta
a tutti,
anche qui,
Andrea. Mazza.
Non ho capito.
Applausone.
Certo, scusa, mi pare il minimo sindacale, per così dire. Allora, ho detto bene, un grande ritorno al Quirino, no, di questo spettacolo che ha avuto grande successo, ma che avete girato un po' l'Italia da nord a sud, Antonella.
Sì, infatti siamo tornati proprio ieri da Mestre, siamo stati a Milano, Udine, Novara, cioè, abbiamo cominciato la tournée quella seria. Quella
seria, proprio finalmente.
Sono
tornate le compagnie di giro, cara Antonella, dai.
Meno male, guarda, meno male, siamo infatti felicissimi, contenti, lo stiamo riproponendo a Roma proprio perché l'anno scorso noi l'abbiamo fatto, ma in un periodo, se ti ricordi, che
molto,
ci siamo sentiti un po'
molto
particolare,
esatto.
Bravo, con insomma posti uno sì, uno no,
sì,
ancora
sì.
Le mascherine.
Adesso siamo tutti più rilassati, Antonella.
Siamo tutti liberi.
E quindi ci possiamo godere questo splendido testo di Molière, no? Quindi
Molière,
rivedere Emilio nelle vesti di Argante, tra l'altro.
Sì, e devo dire appunto, Emilio rende questo Argante, che è, voglio dire, burbero,
ipocondriaco.
Vabbè, ipocondriaco, esatto, quella è proprio la sua, diciamo,
la sua cifra, esatto.
Da quale parte tutto, esatto.
Certo.
Però Emilio gli dà quella, non la vorrei proprio chiamare simpatia, però è anche così, insomma, da attore, lui comunque è un attore comico, quindi gli dà quella simpatia che fa sì che delle cose, insomma, anche appunto le cattiverie con la fine, insomma, gli passi tutto. Ti risulta fine un...
Sì, poi ha quel volto accattivante, Emilio, tra l'altro, no?
Sì, sì, molto, molto, molto. Devo dire, infatti, in giro stiamo avendo, per fortuna, insomma, un riscontro molto buono anche di pubblico. I teatri li vediamo che sono di nuovo, si stanno riempiendo. Ovviamente io, se mi dai proprio al volo, cito gli altri
tutti, bisogna dire anche chi non è in scena, scusami, io lo dico sempre,
esatto,
citiamo anche tutti coloro che contribuiscono alla messa in scena dello spettacolo, Antonella,
anche
perché fanno un lavoro anche oscuro che non si sa, insomma, voglio dire, diamo merito a loro,
quindi, appunto, bravo, infatti tu in questo sei bravissimo, voglio dire, nel mettere in risalto anche il contorno, quindi io proprio te le dico al volo,
vai.
che fa Tonina, che ovviamente la serva sua, esatto, Rosario Coppolino, Cristiano Detti, Sergio Basile, Luca Massaro, Viviana Altieri, vabbè, ovviamente
ci sei tu,
e ovviamente io, e credo di non aver forse dimenticato,
manca solo la regia del grande Guglielmo Ferro,
grande Guglielmo Ferro, quindi
produzione, insomma, cara Antonella, diciamo anche la produzione
La Contrada e Compagnia Molière. I costumi sono di Santuzza Calippo, il premio 800, sono dei costumi belli,
i costumi di chi sono? Ti tiro per le orecchie,
Cagli,
i costumi di chi sono?
Santuzza Cagli, che è appunto una costumista conosciutissima, ha fatto questi costumi che sono veramente belli, pesanti, un po' pesanti,
vabbè, ma fa freddo, ci
sta. Da indossare, però...
Poi le luci.
Però...
Il disegno
le
luci.
Adesso mi...
Ti ho preso
il disegno luci, no, l'ha fatto lo stesso Guglielmo.
Lo stesso Guglielmo,
che ha fatto il
scenografie.
Le scene sono di Fabiana Di Marco,
bene,
una bravissima appunto scenografa donna. A lei ogni tanto ci sono anche le scenografe donne, che in teatro è un po' difficile trovare. e niente, insomma, ho detto tutto.
Sì, comunque, insomma, bisogna andare a vedere questo spettacolo, che è poi in realtà è anche una farsa, no? Dove non mancano gli spunti comici di insomma, dello stesso,
esatto,
Argante.
Sì,
quindi,
per questo,
dire...
infatti, ti dicevo, Emilio l'ha reso, certo, anche noi, voglio dire, abbiamo una scelta proprio registica anche di Guglielmo di renderlo appunto molto divertente,
molto divertente.
Con
quasi bonario, quasi bonario,
molto esasperati.
Sì.
Sì. E siamo da martedì fino a domenica, e poi ripartiremo.
Prossima tappa dopo Roma.
Andiamo in Veneto, andremo a Chioggia, Vicenza, Rovigo, ci facciamo un altro pezzettino di Veneto.
Quindi passerete le festività in scena, passerete?
No, le festività quest'anno riposiamo, visto che abbiamo lavorato l'anno scorso, quest'anno abbiamo deciso di dare a tutti, insomma, modo di stare in famiglia,
perché
l'anno scorso abbiamo fatto Natale e Capodanno, quindi abbiamo detto va bene, quest'anno facciamo questa pausa così, però riprendiamo da gennaio e finiamo a fine marzo, e davvero andremo, appunto, poi dopo ritorniamo in Puglia, in Calabria, facciamo veramente in Toscana tantissimo, insomma, siamo riusciti a fare 90 e passa date, che fidati,
bene,
in questo momento sono veramente... tante, e siamo veramente molto soddisfatti perché lo spettacolo funziona, è divertente.
No, ma lo sento come lo dici, che ti piace tanto, faccia parte, insomma, questo spettacolo si sente, Antonella?
No, ci divertiamo ovviamente, ma prima, certo, noi, e sperando poi, però diverto, guarda,
ma è importante, insomma, perché poi riuscite a trasmetterlo anche a chi vi segue, insomma.
Certo, poi il pubblico ovviamente è lui che ha l'ultima parola, quindi,
certo,
dagli applausi, anche dalle risate.
Però
uno
a me sembra, sono andato un po' a scartabellarmi qualche vecchia critica, mi pare che, insomma, siano tutte concordi, no, Antonella? Possiamo, insomma, andare sul sicuro, quindi siete tutti bravi, il testo è un successo pazzesco, anche questa, la figura, come abbiamo detto, di Emilio, molto, molto azzeccata, molto calibrata, no, da Guglielmo, è stata una scelta sicuramente indovinata, e Argante, appunto, che fa emergere questa Argante che è vittima un po' delle sue paure alla fine.
È una vittima assolutamente, non ha... è uno che non sa stare al mondo, cioè, la stessa moglie, che sembra che, appunto, che è una rivista, che sembra gli vuole prendere soldi, ma lui la tratta malissimo, dire, cioè, è uno, appunto, che lo dice sempre tra clisteri, insomma, è stare con un uomo così, accanto a un uomo così
è pesante,
esatto, non è facile. Quindi, diciamo, alla fine anche i personaggi, tra virgolette, negativi, che sono quelli che poi,
certo,
che la moglie diventa comunque una vittima di questo, di quest'uomo, che a sua volta è vittima, appunto, di questa paura folle delle malattie, di ammalarsi,
sì.
E quindi si affida completamente ai medici, con ovviamente anche medici che poi capiscono il gioco, gli spillano dei soldi e lo prendono in giro perché
assolutamente.
Il tipo di psicologia del personaggio è che è così,
e tutta una congrega là, no, che ovviamente è macchina contro Argante, insomma.
Esatto, e la serva cerca di ricondurlo ogni tanto alla
ragionevolezza. Ragione,
arrivando poi, vabbè, alla fine non lo diciamo, ma comunque
non lo
per
diciamo,
quelli che non lo sanno, anche se il malato, voglio dire, è un testo conosciutissimo, quindi magari sanno... Insomma,
possiamo dire in un termine un po' improprio che è un evergreen, il malato immaginario, insomma, funziona sempre.
Quello sì, anche e soprattutto adesso, vabbè, lui faceva una feroce critica dei medici,
certo,
ovviamente riferiti dell'epoca, questo è ben chiaro, però appunto sì,
su certa classe medica potremmo dirle anche adesso, voglio dire, Antonella,
Su alcuni sì, però meglio non generalizzare.
Su alcuni, no, le generalizzazioni sono sempre sbagliate, voglio dire, non mi piacciono, però
su
qualcuno
si potrebbe
opinare su qualcuno, insomma, certamente.
Sì, soprattutto dopo questo, cioè, che abbiamo assistito, no? Durante la pandemia, varie esternazioni anche di, per carità,
improvvide. Veramente.
Sì, o comunque che cerchiamo magari solo un po' di visibilità, no? In televisione o sui social per farsi vedere, non sicuramente per tra virgolette tranquillizzare o calmare le acque.
Però io penso alla fine della fiera che la miglior medicina di tutte, cara Antonella, sai qual è?
È la risata. È la risata
e andare a teatro. È andare a teatro.
Esatto, andare a teatro, al cinema, uscire, uscire e andare a vedere anche cose drammatiche, da quello
certo,
che dico.
Certo.
Però insomma, in questo momento, se ci facciamo una risata, ma secondo me è meglio.
E ogni tanto attivare un po' lo spirito critico che non ci fa male, voglio dire, ogni tanto, no?
Esatto, sì.
Antonella, io ti sono grato di cuore perché sei sempre disponibile, grazie per la tua partecipazione.
Figurati, grazie a te.
Naturalmente
grazie a te.
Invito tutti, andate al Teatro Quirino da domani, ore 21, fino a domenica 11, mi pare 17:30. Domenica,
esatto,
17.
Sì,
poi non so se c'è una pomeridiana in mezzo, Antonella, mi pare
il giovedì c'è una pomeridiana, sì, soltanto il giovedì, il resto sempre poi 21, insomma,
orario normale. Quindi mi raccomando, andate a vedere Il malato immaginario al Teatro Quirino per applaudire tutta la compagnia, Emilio Soffrizzi in testa, ma naturalmente anche Antonella Piccolo. Grazie Antonella.
Grazie.
Ti abbraccio,
grazie
e in bocca al lupo e buon teatro.
Viva il lupo, viva il lupo, grazie mille davvero, di cuore. Grazie.
A te,
ciao.
Grazie ad Antonello Piccolo che ci ha parlato del malato immaginario e adesso andiamo da Molière, insomma certo il passaggio non è proprio il massimo, voglio dire, però insomma scavalliamo diversi secoli, arriviamo al boss Bruce Springsteen, I'm Gone Down.
I go to put my arm around you and you give me a look like I'm waiting.
Eccoci qua, tornati in studio, quarta parete entrata in radio su Radio Sonar, grazie a Guido Iandelli che ha sfumato questo splendido brano di Bruce Springsteen e Gone Down dall'album Born in USA del 1985. Quindi abbiamo parlato del boss e parliamo adesso di un altro boss. Lui è un personaggio a tutto tondo, spettacolare, collabora come non mai con Quarta Parete, è un grande giornalista, un grande cronista dello spettacolo e io sono sempre felice di sentirlo e quindi do il benvenuto a Tonino Pinto. Ciao Tonino!
Ciao Andrea, buonasera agli ascoltatori della tua bellissima radio.
Ecco,
ciao,
la,
ciao.
Ecco la tua dose di applausi anche, te le sai beccare anche te, dai, che fanno sempre piacere, dai.
Certo, grazie.
Allora, grazie. Tu produci articoli a profusione, caro Tonino, infatti siamo rimasti d'accordo che qua dobbiamo assolutamente darci da fare per fare un libro di tutti questi articoli, dove secondo me quello che dovrebbe primeggiare sono queste interviste impossibili, che è stata una trovata pazzesca e suggerisco a tutti gli ascoltatori di andare a leggere le interviste impossibili, l'ultima che abbiamo pubblicato è quella appunto fantastica dedicata a Charlot, quindi a Charlie Chaplin, ma c'è stata anche quella a Rita Hayworth, insomma, per citarne qualcun'altra, insomma, idea.
Beh, Josephine Baker.
E Josephine Baker, splendida, insomma, quella pelle di luna, insomma, Tonino, veramente sei stato baciato da che cosa? Come mai è uscito fuori questa delle interviste impossibili? Raccontaci.
Guarda, qualche giorno fa mi ha chiamato Vincenzo Mollica, che ecco, è il compagno di lavoro di mille avventure in tutto il mondo.
Quindi Hollywood e
compagnia. Gli sono piaciute tutte, ma in modo particolare, e anche a me in modo particolare, devo dire, quella di Rita Hayworth è stata accolta da una marea di
consenso, pareri. Di consenso, è vero.
Di consenso. E questa cosa mi ha fatto molto piacere perché è legata lei come attrice alla mia giovinezza, certo, al fatto che io, la prima volta che ho visto Rita Hayworth sullo schermo è stato in Gilda e mi sono innamorato per la prima volta di una donna, avevo 12 anni perché. La cosa straordinaria è che quel film mi ha portato ad amare il cinema americano, quel tipo di cinema americano, Fred Astaire, Ginger Rogers, insomma tutto quel mondo fantastico, Tyrone Power, Errol Flynn, Burt Lancaster,
che ti consentiva,
insomma,
anche di sognare, no Tonino, giusto?
Ma il cinema è fatto per sognare. Ho scritto un articolo che penso tu pubblicherai tra breve,
assolutamente,
dove parlavo del Pinocchio che sta per uscire, è già uscito in alcune sale ed è uno dei film di Natale di maggiore spessore. È un disegno animato, è un film d'animazione, ma d'animazione computerizzata, modernissima,
certo.
Che fa il paio con Avatar, mentre Avatar, che sta, anche questo è uno dei film di Natale che sta per andare su tutti gli schermi del mondo, è l'Avatar 2, insomma, il mistero dell'acqua, si avvale dello stesso sistema. In questo Pinocchio, non a caso la regia di un premio Oscar straordinario che è Guillermo del Toro, è molto particolare perché rifà la storia di Collodi, nel senso che il personaggio di Pinocchio diventa sì un pupazzo, ma di alta fattura, e non posso dire di più per non rovinare la sorpresa,
certamente.
Ma è davvero straordinario. Ecco questo miracolo, però, scrivevo, che ubbidisce a una regola fondamentale a cui tu facevi riferimento, cioè la magia del cinema. Il cinema ha una magia che non muore mai. Sto leggendo un libro, caro Andrea, di David Thompson, che è il più grande critico cinematografico del mondo,
sì,
e ha scritto un libro molto bello che si chiama La formula perfetta, una storia di Hollywood. Consiglio a tutti di leggerlo, è un librone, saranno 600 pagine.
Ripeti il titolo, perdonami, ripeti il titolo.
La formula perfetta.
La formula
perfetta. Storia di Hollywood.
Perfetto,
sì.
Perfetto.
Ed è interessante perché, a proposito di magia del cinema, la conclusione di questo suo viaggio che attraverso il cinema di Hollywood dagli anni 20, cioè da quando è nato, fino ad oggi, ha una sola conclusione, e cioè che alla fine, film belli o brutti che siano, certo noi preferiamo quelli belli,
certo.
Il cinema ubbidisce ad una regola fondamentale che è la magia. Quella magia che ti porta a godere. Ecco perché dico, quante volte l'abbiamo detto con te Andrea,
tante volte,
è bello
tante
andare
volte
al cinema e stare con gli altri, perché sì, l'emozione sì che puoi avere di un film, di una storia, immergerti in questa avventura, che sia scelta da te oppure dal tuo compagno o dalla tua compagna, non ha nessuna differenza,
certo.
Ma vivere l'emozione con gli altri è, credo che sia il massimo del piacere che la gente deve ritrovare per stare insieme.
Però
anche,
c'è, perdonami Tonino, c'è da dire che è vero tutto quello che tu hai detto, però si sta un po' perdendo, e non per colpa del pubblico ovviamente, no? Sei d'accordo? Ci sono delle responsabilità.
E il discorso è della qualità. Io adesso ho citato due film di Natale, però devo dirti la verità.
Perché tu hai fatto anche un altro discorso interessante. Tu ti riferivi ovviamente a quel tempo del cinema dove c'era Rita Hayworth, c'era il Cary Grant, i Gary Cooper, insomma, tutto un altro cinema, no? Le Bette Davis. Ma non è più il cinema di oggi, sei d'accordo?
No, non è più il cinema di oggi, anche perché il cinema di oggi ubbidisce delle regole che non è capace ancora di identificare quali sono. Mentre il cinema francese, tutto sommato, non ha mai perso il mordente,
è vero.
Di un ritrovamento. Non dico, quando uno dice di qualità, è anche sproporzionato. Insomma, un film deve essere una storia che deve piacere alla gente, deve sentirsi. Deve essere scritta, deve obbedire a delle sceneggiature interessanti, a delle idee soprattutto, e anche a una forma di ironia.
Sì.
Dov'è Fellini? Dov'è il nuovo Fellini? Io non lo vedo il nuovo Fellini.
Ecco. Tu che hai appunto hai praticato tanti festival anche recentemente, voglio dire, non mi sembra di averti poi in realtà strappato una grande soddisfazione su alcuni film ultimi, non mi pare.
Se... No, io lo difendo il cinema italiano,
sì,
perché
sì
siamo italiani tutti e perché vogliamo bene al cinema italiano. Ma devo anche dire che c'è una grande quantità, anche troppa, di film di gente che secondo me non ha nemmeno il diritto di chiamarsi né regista né sceneggiatore,
certo.
Ma siccome siamo diventati veramente un paese strano il nostro, dove si perde il senso della misura,
sì.
Allora mentre ci sono in giro 14.000 festival, non so più contarli, non so più quanti
troppi,
sono i
troppi,
festival.
Troppi soldi buttati, no. Esatto.
Soldi buttati, così come sono
e sono poi i nostri, voglio dire, sono quelli dei contribuenti.
Per tenere contenti tutti quelli che vogliono, si sentono registi o si sentono straordinari,
ecco,
protagonisti,
ma se tu,
di un film.
Se tu fossi, ecco, al posto di uno dei consiglieri del nuovo ministro San Giuliano, cosa gli diresti al ministro, caro?
Al ministro San Giuliano, che è stato anche il mio direttore.
Certo.
Io suggerirei di circondarsi di gente che non soltanto ama il cinema, ma che ne capisce, per evitare di fare di tutto un'erba un fascio e soprattutto di perdere tempo. Credo che il cinema italiano, così come anche il resto del paese, debbano incominciare a rimboccarsi le maniche e a guardare concretamente al futuro, stabilendo un fatto, che ci sono delle persone veramente per bene che lavorano e fanno in modo che uno spettacolo abbia successo, così come un film. Mi riferisco anche al teatro, per esempio.
Assolutamente.
Teatro che non ha perso completamente, per fortuna, il suo pubblico.
No,
ci
tu,
sarà
sei
anche una ragione,
tu sei
no?
testimone, perché spesso ci vediamo al Vittoria, quindi insomma, certo.
E non è soltanto il Vittoria, però ci sono tantissimi teatri che meritano di essere applauditi perché per il coraggio, e non sono tutti teatri assistiti dallo Stato.
Molti di questi sono
dei teatri liberi, sono dei teatri privati che quindi rischiano sulla propria pelle e vanno avanti. E soprattutto la cosa che mi commuove è che il pubblico c'è.
Sì.
Il pubblico ha voglia di andare al teatro, deve ritrovare la voglia di andare al cinema.
Ma certo.
Ma deve andare al cinema a vedere.
Però ti torno a provocarti per dirti: ma secondo te le piattaforme digitali hanno delle responsabilità in tutto questo, no? Sei d'accordo? Perché le sale si stanno contraendo, caro Tonino.
Sì, purtroppo hai perfettamente ragione. Ma d'altra parte,
capito.
Che cosa è successo?
Ci sono dei teatri, dei cinema storici che hanno chiuso i battenti da tempo ed è un delitto.
Guarda, in questo libro La formula perfetta si raccontano delle avventure straordinarie e delle grandi cantonate,
sì,
che a qualsiasi epoca il cinema ha dovuto subire. Prendi per esempio la storia della potentissima Metro-Goldwyn-Mayer.
Sì.
La Metro-Goldwyn-Mayer è la grande major del Leone, giusto per localizzarla. Cioè stiamo parlando di Meyer, Bobrick Meyer è stato il fondatore di questa società. Qual era la grande capacità di questa società, così come le altre sette? Quella di avere una library poderosa, numerosa, che invece lo stesso Meyer si è venduto nel momento in cui ha deciso di lasciare, perché si era stufato, dopo aver vissuto successi di ogni genere, cedendo tutto il pacchetto a chi se l'è saputo comprare. Certo. Oggi chi ha avuto l'intuito di comprarsi i pacchetti delle library è diventato miliardario. Certo. Perché il carbone che tiene in vita queste nuove emittenti televisive, che non so come chiamarle, che Netflix, Amazon, tutta questa roba, non è che sono nate ma hanno bisogno di prodotto. Ora a loro non interessa, secondo me, adesso cominciano a pensare anche alla qualità del prodotto, ma si sono buttati a scegliere e a fare film a più non posso, certo, per arricchire, certo, anche la propria, certo, library, perché sennò che cosa mandano? I famosi contenuti, no? Ora io al ministro San Giuliano direi, ecco, ma perché non facciamo anche in modo di recuperare le library e di cominciare a pensare anche di rifare una library anche teatrale, per esempio, e di costruire anche... Te le immagini un canale televisivo che fa soltanto teatro? O che trasmette soltanto teatro?
Sì, però perdonami, non sarebbe la stessa cosa, scusami. Questo è
già, no, non in realtà... sarebbe, perché mancherebbe il pubblico.
Ah no, certo, ma questa era una vecchia idea di Franceschini, io... perdonami, non voglio tornare su cose sgradevoli, no, insomma. No, poi ci limitiamo, no, qualcuno, no, insomma.
No, no, io lo dicevo soltanto, certo, perché come fatto promozionale.
Sì, 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 no, certo.
Solo come fatto promozionale, per l'amor di Dio. E che gusto ci sarebbe, scusa, se uno non va a teatro a godersi uno spettacolo, certo, allora che senso ha? E perché il pubblico invece ci va? Proprio per quello che dicevi tu, e io sostengo questo, e cioè la gioia di stare seduto in platea e di poter godere con i protagonisti dal vivo. Ci sono degli spettacoli teatrali che sono veramente straordinari in questo senso, ma lo sono tutti, così come assistere a un magnifico concerto, ma di qualunque, certo, razza, certo, sia il concerto. E così come il film, la qualità del film, una qualità di film, quando un film è bello, vederlo insieme agli altri è una gioia che non ha termini di paragone.
Senti,
se uno portare a casa un giorno, due, tre, quattro, cinque, poi che vita è? Che senso hai? La vita deve essere vissuta, e deve essere vissuta in tutti i sensi, con molta responsabilità, certamente, ma scegliere un film deve avere lo stesso principio, la stessa responsabilità di scegliere uno spettacolo teatrale. Cioè, quando una cosa è bella, bisogna andarla a vedere.
Allora, caro Tonino, al di là di Pinocchio, intanto ti mi è arrivato un messaggio da parte di un'ascoltatrice, ma che voce, sembra un ragazzo, Tonino Pinto. E quindi, e questo è tutto per te, naturalmente. E volevo dire che al di là di Pinocchio, che adesso poi a giorni, a breve, pubblicheremo su Quarta Parete, cos'altro, sì, consiglieresti al pubblico?
Beh, intanto le programmazioni sono molto vaste, il cinema purtroppo, cioè, le giornate professionali, cioè, sono finite.
No,
sono,
no,
finite,
ma voglio dire, Cannes, Venezia, lo stesso Roma, no, il Festival di Roma, che indicazioni hanno dato secondo te?
Allora, il Festival di Cannes ha dato un'indicazione di salute, mettendo in risalto il fatto che il cinema francese, non perché sono a giocare in casa, perché Cannes è Francia, ma perché in effetti ha uno stato di salute davvero straordinario. In Europa è il primo, è la prima cinematografia, insieme con quella inglese e con quella tedesca. Poi vengono quella spagnola, quella portoghese. Noi siamo ridotti, non stiamo bene,
non siamo
però
bene.
Stiamo recuperando. Non sono soltanto i film di Sorrentino, non, certo, sono soltanto i film
di Bartone, di Bartone, certo,
non sono soltanto, insomma, noi abbiamo dei grandi autori, certo, ma bisogna cercare di trovarne i giovani. Guadagnino, per esempio, noi abbiamo dei grandi talenti, no, certo. Dobbiamo trovare
i Manetti, Manetti, no, anche,
come no, certamente, eh. Invece la Mostra di Venezia, per esempio, che ha ospitato qualche cosa come ben 70 film italiani, fra concorso, fuori concorso, sezioni parallele. Ora, una buona parte di questi film, c'è stata anche una polemica perché Alberto Barbera, che è uno dei migliori direttori artistici che ci sono in circolazione nel mondo, cioè non si è mai visto che l'Accademia Americana abbia dato un premio proprio pochi giorni fa a New York ad Alberto Barbera e alla Mostra, alla Mostra del Cinema di Venezia, per il grande lavoro fatto allo sviluppo qualitativo del cinema mondiale. Beh, deve inorgoglire un po' tutti quanti, perché non è stato premiato Thierry Frémaux, che è il direttore artistico di valido Cannes, anche lui Cannes, del Festival di Cannes, o quello di Toronto, o quello di Berlino. È stata premiata Venezia, perché rimane un palcoscenico importante che ha saputo fare una selezione importante. E anche in quel caso, per tornare al cinema italiano, abbiamo visto che esistono una montagna di idee, di quantità, però poi alla fine di tutto quanto questo, quanti film arrivano ad avere un loro successo, sia di pubblico in casa che sia a livello internazionale? Se apriamo il discorso poi dell'internazionale, cioè di quanti film italiani riescono a conquistare anche i mercati internazionali, allora è meglio che mi sto zitto, perché
allora sì, la cosa, anche perché il tempo è tiranno, come diceva qualcuno, caro Tonino, però insomma le
ma
tue
noi abbiamo la possibilità di tornarci ancora,
assolutamente,
no?
Quello sempre, perché Quarta Parete non è solo teatro ma anche cinema da quest'anno, quindi sarò molto felice di riospitarti un'altra volta con le tue analisi impeccabili come sempre, e naturalmente poi ti leggeremo tutti su Quarta Parete, caro Tonino.
Beh, Quarta Parete è diventata casa, è una bella casa, grazie. Ricca di sorprese.
Beh, ma grazie anche a te Tonino.
Le nostre interviste impossibili saranno molto presto arricchite da un nuovo personaggio femminile che non riveliamo.
Sì. Tonino, ti abbraccio forte, ci sentiamo presto e naturalmente buon cinema.
Anche a te.
Anzi,
ciao,
come
ciao
dici te,
tutti.
Cinema.
Certo, e magari siccome conosco il tuo amore per il teatro, anche teatro.
Benissimo, un abbraccione Tonino, ciao, buona serata.
Ciao.
Grazie al grandissimo Tonino Pinto, una grande firma del giornalismo italiano, che insomma ci ha veramente accompagnato per tanti anni nei TG nazionali. E adesso siamo ormai alle 20:55 e l'ottimo Guido Iandelli ha storto un po' il naso perché siamo quasi a ridosso. E io direi, caro Guido, un piccolo assaggio di Bob Dylan, così, dai, Like a Rolling Stone.
Bums a dime in your prime, didn't you? People called, say beware, doll, you're bountiful. You thought they were all just kidding you. You used to laugh about everybody.
Allora, abbiamo ascoltato questo Like a Rolling Stone, celebre brano di Bob Dylan del 1966, che insomma suscitò all'epoca anche diverse critiche. E quindi siamo ormai prossimi alla chiusura, mancano poco meno di 3 minuti, e come chiudiamo sempre con il solito aforisma di fine puntata. E fa così questa volta. È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere una volta tanto. Galantuomini si deve essere sempre. Firmato Luigi Pirandello. E con questo io vi saluto, ringrazio Guido che appunto ha curato la parte tecnica. Appuntamento a lunedì prossimo 12 dicembre sempre alle 19.30 qui su Radio Sonar, sempre con il teatro di Quarta Parete, il teatro in radio. A tutti buon proseguimento di trasmissioni.
Sono triste.